Parleremo, diremo qualcosa sul profeta Michea. Naturalmente non studieremo tutto il libro, perché ci vorrebbe più tempo, ci vorrebbe diverso tempo per poterlo snocciolare un po' tutto, ma racchiuderò questo messaggio, questo tempo, in tre punti principali. Cioè parleremo non solo questa sera, ma se il Signore ci lascerà in vita anche nei prossimi giovedì, parleremo di questi tre punti. Il primo, la persona del profeta, cioè lo strumento che Dio sceglie, usa per portare il suo messaggio o comunque per compiere un servizio. In secondo luogo parleremo del duplice carattere del messaggio che Dio ha affidato al profeta Michea. Dio ha affidato a Michea un messaggio di giudizio. Di lì a poco il popolo di Israele sarebbe andato in cattività per mano degli Assiri. Michea scrive intorno al 780 a.C. e nel 722 a.C. il popolo di Israele andrà in cattività in Assiria. E poi l'altro carattere del messaggio molto molto interessante è che in questo libro si parla del ristabilimento di Israele. Pensate, tutto il libro del profeta Michea consta di 104 versi. Circa 40 versi il profeta parla della speranza gloriosa, del futuro glorioso del popolo di Israele. In nessun altro libro dei profeti, dei 12 profeti minori, è così massiccia la verità secondo la quale Dio ha un futuro ancora per il suo popolo di Israele. Quindi quasi il 40% del libro tratta questa verità. E poi il terzo punto che tratteremo, se il Signore piacerà, è la ragione per cui il popolo sarà giudicato dal Signore. E, notate fratelli e sorelle, soprattutto perché proprio gli Assiri saranno gli invasori del popolo di Israele e che lo porterà poi in Assiria come prigioniero. Ma prima ancora, ovviamente, di poter entrare nel merito di questi tre punti, vogliamo ricordare un principio biblico che è anche una chiave di lettura, una chiave di studio biblico, una chiave di interpretazione biblica. È un passo che conosciamo molto bene, ma che dobbiamo leggere, perché credo che sia molto importante anche per quello che andremo a dire dopo. Nella lettera ai Romani, capitolo 15, leggeremo il verso 4. Vogliamo cogliere allora un principio molto importante da questo passo che Paolo scrive ai credenti di Roma. Allora, Romani, capitolo 15, versetto 4, è scritto così: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Allora, quando nel Nuovo Testamento noi leggiamo questa parola scritture, sta facendo riferimento all'Antico Testamento. E Paolo dice, questo è molto importante per lo studio della parte veterotestamentaria della scrittura, è molto importante notare quello che Paolo dice, poiché tutto, notate, non dice qualcosa o buona parte, ma tutto ciò che fu scritto nel passato, cioè tutto quello che è stato scritto dalla Genesi a Malachia, che nella Bibbia ebraica è da Genesi alla Seconda Cronache, tutto quello che è stato scritto per istruire noi. Allora, cosa significa questo? Mentre ci accingiamo a dire qualcosa, a meditare qualcosa del profeta Michea, vuol dire che quando noi leggiamo l'Antico Testamento, al di là del messaggio, al di là di chi è stato indirizzato il messaggio, dobbiamo sempre porci la domanda: cosa mi vuole insegnare il Signore? Che messaggio il Signore vuole dare a me? Non dobbiamo vedere l'Antico Testamento come soltanto una parte storica isolata che non ci riguarda, che riguarda soltanto il passato di un popolo o di qualche persona. Allora, quello che è scritto nell'Antico Testamento è un messaggio per istruire noi. E quindi la domanda logica, giusta, che dobbiamo porci deve essere sempre la stessa. Cosa mi vuole insegnare il Signore? Cosa vuole dirmi? Che messaggio mi vuole dare attraverso questo passo dell'Antico Testamento che io sto leggendo? Allora, cominciamo a parlare della persona del profeta. Il primo punto, e credo che questa sera ci soffermeremo soltanto a questo primo punto, vediamo come il Signore ci guiderà. La persona del profeta. Allora dobbiamo subito capire che Dio non sceglie mai un suo servo a caso. Il nome Michea significa chi è come l'Eterno, chi è come Dio. Ed è interessante, se avete aperto il libro del profeta Michea, è interessante che questo lo troviamo proprio nel capitolo 7 del libro di Michea, al versetto 18. Leggiamo soltanto l'inizio, giusto per dare, diciamo, il riferimento. All'inizio del versetto 18 del capitolo 7 del libro Michea scrive e dice: quale Dio è come te? Perché Michea arriva a dire una cosa del genere, che spiega anche il significato del suo nome? Perché quando Michea vede il comportamento del popolo, il peccato del popolo, il continuo peccato del popolo, è la decisione di Dio irrevocabile di giudicare questo popolo. E poi scrive, riceve la visione, la rivelazione che questo popolo ha ancora un futuro glorioso. Allora ecco che si ferma Michele e dice: ma chi è come te, Dio? Infatti, sempre in questo versetto 18 dice: che perdoni l'iniquità, che passi sopra la colpa del resto della tua eredità. Quindi Michele rimane stupito, impressionato, dice: ma com'è possibile che Dio possa ancora dare una speranza certa ad un popolo che commette determinati peccati? Allora, questo è davvero molto importante. Dio conosce il ruolo giusto per la persona giusta. Il principio catalizzatore è sempre l'umiltà. Perché dico l'umiltà? Perché una persona umile occuperà il posto che Dio gli assegna o le assegna, e dal momento in cui si rende conto che quello non è il suo ruolo, la persona umile si fa da parte e lascia quel ruolo alla persona più adatta. Allora, quando noi vediamo degli uomini sbagliati nel posto sbagliato, quel ruolo non l'ha dato il Signore, ma è soltanto l'arroganza che noi ci prendiamo di occupare dei posti che non sono i nostri. Ma dobbiamo anche dire, sempre in questa parte introduttiva di questo primo punto, dobbiamo anche dire che i servi di Dio non sono perfetti e non sono immuni da commettere errori e peccati. Ecco, quando pensiamo ad un servo del Signore, che può essere Michea, che può essere Amos o chi che sia, che sta servendo il Signore, o anche all'interno della nostra stessa chiesa di Villa Cortese, Dio che ha conferito dei doni, delle capacità, dei servizi, e vediamo un fratello che a volte sbaglia o commette degli errori, o pecca, non dobbiamo pensare che quella persona è sbagliata, perché gli uomini di Dio, gli uomini che Dio sceglie, non sono uomini perfetti, ma sono uomini umili, che sanno riconoscere il proprio ruolo, che sanno riconoscere ciò che Dio chiede a loro. Questo è molto importante. Allora, gli uomini che Dio sceglie sono uomini e donne che hanno delle caratteristiche che Dio conosce, che Dio sa, e le ragioni per cui Dio chiama a servire il suo santo nome. Allora, prima di tutto, fratelli, la prima caratteristica: sono uomini e donne ubbidienti alla voce del Signore. Sono uomini che hanno uno spirito di ubbidienza. Sono uomini nella cui vita hanno permesso al Signore il miracolo dell'ubbidienza alla sua voce. Un'ubbidienza, notate fratelli, un'ubbidienza assoluta e incondizionata. Pensate ad esempio al profeta Osea. Questi giorni sto studiando i profeti, sto cercando di scrivere qualcosa, ma pensate al profeta Osea. Dio chiama questo profeta a sposare una prostituta. Da questa donna, da questa prostituta, Osea ha dei figli. E Dio dice di mettere nome a questi figli, nomi che parlano del giudizio di Dio. Ma Osea non chiede niente al Signore, non chiede spiegazione. Non dice: Signore, ma perché tu mi fai sposare una donna così? Perché mi fai mettere questi figli? Era un uomo ubbidiente, un uomo che era sottomesso alla voce del Signore. E lo stesso per Michea. Quello che Michea è chiamato a fare, a predicare questo duplice messaggio, Michea non chiede spiegazioni. Michea dice esattamente quello che il Signore vuole che lui dica. Una seconda caratteristica che troviamo degli uomini che Dio chiama: sono uomini e anche donne fedeli alla parola di Dio. Questo è davvero molto molto importante, fedeli alla parola del Signore. Cioè sono persone che quando parlano non parlano solo di Dio, quasi mai di Dio, ma parlano da parte di Dio. Loro dicono esattamente quello che Dio ha detto loro di dire. E questo è molto importante. Allora, nel libro del profeta Michea, noi troviamo per 8 volte, troviamo questa frase: così parla il Signore. Allora, quando Michea parlava, diceva: così parla il Signore. E questo è davvero molto, 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 molto bello. E almeno in 8 volte, in otto dei 12 profeti, troviamo scritto: la parola di Dio fu rivolta a Osea, Amos, eccetera. E poi, fratelli, in terzo luogo, sono servi, uomini, che soffrono quando vedono la testimonianza cattiva che il popolo di Dio dà verso i pagani. Allora leggiamo insieme nel profeta Michea, capitolo 1. Vi devo confessare che questo mi ha impressionato molto. Gli uomini che Dio sceglie hanno un cuore sensibile, hanno un cuore che soffre quando vedono che la testimonianza di Dio non è quella che porta gloria al Signore. Leggiamo il profeta Michea, leggiamo dal versetto 8, ci fermeremo al versetto 10, ma appena potete leggete fino al versetto 13, perché è molto interessante. Noi non abbiamo il tempo anche per vedere tutte le città che nomina il profeta Michea, perché ogni città poi ha un suo significato che ha a che fare proprio con la condizione spirituale e morale del popolo. Allora leggiamo dal versetto 8, notate: per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo. Versetto 1, capitolo 1, versetto 8. Leggo, rileggo versetto 8 del capitolo 1 di Michea. Per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò la mente come lo sciacallo, grida lucubri come lo struzzo. Versetto 9, la sua piaga infatti è incurabile, si estende fino a Giuda e giunge fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme. Poi notate, non annunziate a Gat, non piangete ad Acco, a Bet Leafra, io mi rotolo nella polvere, parti, vattene, o abitanti di Safir, nude e piene di vergogna, e così via. Più che sta dicendo il profeta, mi raccomando, non dite niente ai pagani, non fatelo sapere ai pagani, che i pagani non sappiano nulla della condotta, del comportamento vergognoso del popolo di Dio. Il popolo di Dio si comporta in un certo modo. Il nome di Dio che viene disprezzato, svilito dalla condotta del popolo del Signore. Quindi sono persone che Dio sceglie, persone che sanno piangere
gli idoli che avete trovati nelle città dove siete andati. E poi aggiunge, dice Giosuè, quanto a me e la casa mia serviremo il Signore. Sono uomini che fanno la differenza, sono uomini di esempio, sono uomini che in mezzo al popolo, anche in mezzo al disastro, sono uomini che Dio chiama, perché sono uomini che fanno la differenza. Allora ecco che Michea dice, io sono pieno di forza. E sicuramente, fratelli, non stavo parlando della forza fisica, vero? Non stavo parlando di un uomo che andava a fare palestra, forte, muscoloso. Stavo parlando della forza spirituale. Uomini che non si abbattono, sì. Uomini che vanno sempre avanti, uomini che servono il Signore anche in mezzo al disastro. Pensate, c'era un disastro immane, enorme, in mezzo a questo popolo, tanto che il Signore aveva deciso di giudicarlo. E come abbiamo detto, dopo qualche anno, nel 722 avanti Cristo, questo popolo subirà l'invasore Assira e sarà deportato in Assiria, e dall'Assiria non tornerà più. Ma allo stesso tempo il profeta Michea preannunzia anche il giudizio sul regno del sud. E circa 150 anni dopo, nel 586 avanti Cristo, un altro re, Nebucadonosor, re di Babilonia, verrà a Gerusalemme, distruggerà il Tempio, ma in tre riprese porterà con sé i prigionieri. E da quel tempo in poi, dal 586 in poi, inizierà il tempo dei gentili. Saranno i gentili che domineranno a livello politico, economico, sociale, fino alla fine della grande tribolazione. Solo nel millennio il tempo dei gentili finirà, perché sarà Cristo con la sua Chiesa e con il popolo di Israele, il rimanente del popolo di Israele salvato, che regnerà sulla terra. C'era un giudizio enorme, immane, però Michea faceva la differenza. Faceva la differenza. Sono pieno di forza, la forza del Signore, la forza spirituale, sono pieno dello Spirito, cioè la mia vita è guidata, gestita dallo Spirito Santo, sono pieno di giustizia, un uomo che era un esempio. E questo è davvero molto molto bello. In quinto luogo, una quinta caratteristica, sono uomini e donne coraggiosi. Predicare un messaggio di giudizio ad un'intera nazione, perché se leggiamo proprio all'inizio del libro del profeta Michea, verso la fine dice, a un certo punto, visione che egli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme, cioè tutto Israele. Non era ancora stato deportato, ma tutto Israele. E parlerà anche del giudizio che avverrà sul regno del sud, che sarà deportato a Babilonia. E lo dice il profeta, ad un certo punto proprio parla della deportazione a Babilonia. Quindi predicare ad un'intera nazione e farla franca non era facile. Vi ricordate di Geremia? Geremia nel capitolo 11 l'hanno cacciato dal suo paese, hanno tentato di ucciderlo. Tutto il popolo contro questo uomo di Dio, è stato un pagano a tirar fuori da quella fossa che messero Geremia perché affogasse nel fango. Lo volevano morto, non gli davano ascolto. Lo hanno calunniato con la lingua. Nel capitolo 18 e versetto 18 del profeta Geremia è scritto: venite, colpiamolo con la lingua, non abbiamo bisogno di lui. Cosa dire di tutti questi uomini che Dio di cui Dio si è servito? Hanno sempre rischiato. Ci ricordiamo di Micaia nella seconda cronache capitolo 18, è vero, quando ha profetizzato su Acab, anche su Giosafa. Volevano sentire la verità e Micaia gliel'ha dato la verità: tu non tornerai indietro, tu morirai. Cosa hanno fatto di Micaia? Lo hanno messo in prigione a pane e acqua, lasciatelo lì in prigione, l'hanno isolata da tutti gli altri. E quando gli uomini di Dio sono coraggiosi, predicano con fedeltà, predicano la verità, spesso vengono isolati. E Micaia è stato isolato dal suo stesso popolo. E questo, fratelli, può accadere anche a noi. I nostri stessi fratelli che non vogliono ascoltare, che ci isolano, che usano stratagemmi per isolare coloro che ancora predicano fedelmente la parola di Dio. Ma questi sono gli uomini che Dio ha scelto. Sono uomini che Dio conosce. E poi, in sesto luogo, infine, sono uomini e donne, donne giusti per il giusto servizio. Io ho due esempi qui. Ad esempio, Giona. Giona non voleva andare dove il Signore voleva che andasse, a predicare il suo giudizio a Ninive. Giona è scappato, è andato via, ha pensato di potersi allontanare da Dio il più possibile, per non andare là dove il Signore lo chiamava. Ma noi ci chiediamo: ma come mai? Come fa Dio a servirsi di un uomo come Giona, quando quest'uomo non voleva assolutamente ubbidire la voce del Signore? Com'è possibile che Dio possa servirsi di una persona che non vuole ubbidire? Ma il Signore sapeva che Giona, in quel contesto, era la persona giusta per portare il messaggio di giudizio per i Niniviti, e da quel giudizio, a quel messaggio, i Niniviti si sarebbero convertiti al Signore e avrebbero trovato la salvezza. E Gesù lo dirà nel capitolo 12 di Matteo: i Niniviti risusciteranno nell'ultimo giorno e giudicheranno il popolo di Dio, perché hanno dato ascolto alla predicazione di Giona. E poi cosa dire di Mosè? Mosè voleva andare in Egitto quando Dio l'ha chiamato, nel capitolo 3 dei libri dell'Esodo, perché Mosè andasse in Egitto. Mosè cosa ha detto? Si è rallegrato, ha detto: sì, sì, vado, è bello andare in Egitto, dove sono stato per tanto tempo. No, Mosè era scappato dall'Egitto, aveva paura di andare in Egitto, però Mosè era la persona giusta. E così il Signore ha dovuto affrontare le sue 5 obiezioni. Ma io non sono capace di parlare. Poi ha detto al Signore: ma va bene, io, anche se dovessi andare e quelli dovessero chiedermi: ma chi è che mi manda? Qual è il suo nome? Ma cosa devo dire? E il Signore gliel'ha detto: l'Io sono ti manda. È vero? È bello, perché nel Vangelo di Giovanni troviamo i 7 Io sono. Che cos'è l'Io sono? L'abbiamo sentito ultimamente nella predicazione, è vero? Che cos'è l'Io sono? Dio ha detto a Mosè: io sono tutto quello che tu non sei. Io sono tutto ciò di cui tu hai bisogno. Io sono la tua soluzione. E Mosè ancora resistito, è vero? Va bene, ma quelli non mi crederanno. E ha dovuto fare 3 segni per far vedere, per dargli l'autorità su Satana, sul peccato, sulla vita, sulla morte. E Mosè ancora resistito. E alla fine Mosè ha detto: Signore, manda un altro. E lì il Signore si è adirato, ha detto: va bene, tu non sai parlare, non c'è tuo fratello Aronne? E gli ha dato Aronne nell'ira. Se leggete bene, fratelli, Aronne Dio gliel'ha data nell'ira. Però Mosè era l'uomo giusto per quella missione. E dopo questo noi sappiamo che Mosè divenne l'uomo più mansueto, più umile, più dolce di tutti gli uomini della terra. Numeri capitolo 12, versetto 3. Allora, fratelli e sorelle, io voglio fermarmi qui e voglio dirvi questo. Quando Dio sceglie, Dio sceglie le persone giuste. Quando noi vediamo uomini e donne nel posto sbagliato, che non sono di esempio, che non sono, che non svolgono bene il proprio ministero, le caratteristiche che dovrebbero avere, l'esempio che dovrebbero dare, allora lì Dio non ha chiamato, lì c'è l'arroganza, o forse c'è l'errore di qualcuno di esercitare un ministero che non c'è. Ma quando Dio chiama, anche se i suoi servi non sono e non saranno mai perfetti, sono gli uomini giusti messi nel posto giusto perché portassero avanti il ministero del Signore, la volontà di Dio, la sua parola. Allora, se il Signore piacerà, giovedì prossimo parleremo del duplice messaggio che Dio ha affidato al profeta. Quello di parlare di giudizio, ma anche di parlare del ristabilimento eterno del popolo di Israele, naturalmente a suo tempo. Che il Signore benedica, fratelli e sorelle, e ci faccia riflettere, ci faccia porre anche delle domande. Io sono nel posto giusto? Io sto vivendo il ministero che Dio mi ha dato? Ad esempio, sarebbe bello, importante, quando esercitiamo un ministero, poter dire ad altri fratelli che esercitano lo stesso ministero, fratelli, magari uomini consacrati, di esperienza, poter dire loro, fratelli, fratello, cosa ne pensi tu del ministero che sto esercitando? Secondo te posso migliorare? Secondo te questo è il ministero che Dio mi ha dato? Potersi confrontare, avere questo tipo di rapporto, sarebbe davvero molto molto bello, come scritto in 1 Corinzi 14, i profeti sottoposti ai profeti, e poter crescere, poterci aiutare gli uni e gli altri, perché se è il ministero che Dio ci ha dato, questo ministero possiamo crescere, possiamo imparare di più, imparare da chi ha sbagliato di più, imparare da chi ha più esperienza, da chi ha più competenza, da chi ha più anni. Impariamo queste cose, fratelli, questo non ci toglie la dignità. Non ci fa perdere la faccia, ci fa acquistare la dignità. Grazie per la vostra pazienza. Amen.